Iniziamo facendo una rapidissima sintesi del percorso che stiamo facendo insieme, che abbiamo fatto fino a qui. Perché abbiamo iniziato con un annuncio che hai sentito nella tua vita tante di quelle volte che ti ha quasi stufato, che Dio è amore, è così tanto amore che ha preferito se stesso a te, o meglio, ha preferito te a se stesso, ha preferito te a suo figlio, è così tanto a innamorato di te che ha fatto tutto quello che gli veniva in mente l'ha fatto per te, e poi ci siamo accorti che c'era qualcun altro, l'accusatore, che stava davanti a Dio e accusava i fratelli giorno e notte, che ti ha portato a cambiare strada, a disorientarti, a staccarti da questa alleanza di amore, e tutta la fatica che c'hai nel cuore per provare a riagganciarla, questa alleanza di grazia. A rimuovere ogni cosa che lo impedisce, a fidarti di quell'unico Dio che è l'unica fonte di salvezza, che non te la meriti, ma te la regala lui, perché è dono suo. Questa qui, che è una breve sintesi del percorso che stiamo facendo, è pari pari la stessa esperienza che hanno fatto gli apostoli. La stessa esperienza degli apostoli. Prendiamo Pietro, perché ci piace Pietro, perché è quello che è un pochino più pubblicitario, no? Funziona meglio Pietro, perché ha un modo di fare che è netto. E lui fa questa esperienza. È talmente toccato da questo Gesù Cristo che gli si avvicina, talmente toccato dal fatto che questo Cristo si è rivolto a lui, si è interessato a lui, si è fermato per lui, per fargli riempire la barca di pesci, che gli tremavano i polsi. E la prima cosa che ha pensato è: Signore, non ce la posso fare. Sono un peccatore, allontanati da me. E poi Pietro nella sua vita ha visto le meraviglie che il Signore ha compiuto. Le ha viste così da vicino che le ha partecipato. Pietro è stato capace di fare grandi cose in Cristo, persino camminare sulle acque. Ha toccato con mano, che quelle non erano parole, ma erano fatti concreti. Ha fatto persino esperienza dentro al dolore, dentro al sacrificio, dentro al tradimento della Pasqua. Quindi è la stessa esperienza degli apostoli. Il problema è che poi che succede? Perché sembra assurdo, dico una cosa che non la registrate, non la dite fuori da qui, sembra paradossale, ma è profondamente vera. La Pasqua rischia di perdere efficacia se non c'è la Pentecoste. E lo capiremo. La Pasqua rischia di diventare una bella esperienza lasciata nel dimenticatoio se non c'è la Pentecoste. E lo vedremo. Perché? Dopo che Pietro ha fatto esperienza di Pasqua e il Signore gli è persino apparso, gli ha detto: guarda, sono qui, sono risorto, eccomi, è tornato per lui e per gli altri, Pietro a un certo punto fa una cosa strana. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai suoi discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse a loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono, salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete niente da mangiare? Gli risposero: no. Allora disse loro: gettate le reti nella parte destra della barca e troverete. Le gettarono e non riuscirono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse le vesti attorno ai fianchi, perché era svestito, si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' di pesce che avete pescato. Allora Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. E disse loro: venite a mangiare. A quel punto i discepoli non osarono più domandargli niente, perché sapevano bene che era il Signore. Capite? C'è un rischio dopo tutta l'esperienza bella che stiamo facendo. c'è un rischio, persino dopo la Pasqua, c'è il rischio di tornare a fare quello che facevi prima. Di tornare a pescare come pescavi prima. Perché Pietro, ma come vai a pescare? Ma tu sei stato 3 anni dietro al maestro. Sei stato 3 anni dietro a un'esperienza di vita straordinaria. Hai visto cose che voi umani non potete immaginarvi. Torni a pescare? Questo è il nostro rischio. Che questa sia una bella esperienza. Che domani non cambia niente. Perché torni a pescare. E allora serve la Pentecoste. Noi ci stiamo preparando qui alla Pentecoste perché, dice San Paolo, lo dice la lettera ai Corinzi, riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire che Gesù è anatema, e nessuno può dire che Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Tu non puoi dire che Gesù è il Signore se non stai dentro l'azione dello Spirito Santo, cioè se la Pentecoste per te non si è compiuta. Facciamo una prova? Lo puoi dire che Gesù è il Signore? Prova a dirlo. Dillo. Un po' più forte. Diciamolo tutti insieme. Se tu puoi affermare con la voce che Gesù è il Signore, vuol dire che lo Spirito Santo in te sta agendo, altrimenti non potresti dirlo. Nessuno può dire che Gesù è il Signore se non sotto l'azione diretta dello Spirito Santo. Perché, ed è questa la vera chiave di lettura, la vera svolta del cristiano, è questa l'esperienza della Pentecoste, tu non puoi fare niente se non è lo Spirito di Dio che agisce in te. Noi tutta questa bella esperienza che vogliamo fare insieme, che stiamo facendo insieme, dentro la quale vogliamo camminare, parte da questo presupposto. È lo Spirito di Dio che agisce in te. Perché se lo Spirito di Dio non agisce in te, se l'esperienza della Pasqua non entra in te, resta una bella storia che finisce, che si conclude, che termina e poi torni a pescare. Giovanni, invece, a un certo punto ha detto «è il Signore!» Evidentemente lo Spirito Santo guidava il cuore di Giovanni e appena Pietro ha sentito che era il Signore, non si può perdere tempo. Si è spogliato, si è buttato in acqua e l'ha raggiunto subito. E quando l'ha raggiunto non c'era bisogno di aggiungere granché altro, perché lo Spirito Santo stava lavorando in lui. Ma a che cosa serve? Perché questo ce lo dobbiamo chiedere. A che cosa serve dire a voce alta? Adesso mi diverto, la smetto, giuro. A che cosa serve dire a voce alta che Gesù è il Signore? Serve a fare questo. Perché se con la tua bocca proclamerai che Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che lui stesso è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, infatti chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Questa non è una bella storia. Questo non è un bel racconto. Questa non è il ricordarci di una bella esperienza che qualcuno ha vissuto. Cristo Gesù è una cosa vera, è una persona reale, è un'esperienza che vuole diventare Pasqua in te attraverso l'esperienza dello Spirito Santo. Se Gesù Cristo non fa questo passaggio, qui rubo Padre Raniero, non sono cose mie, ma le riadatto. Se non facciamo questo passaggio da un bel personaggio a una persona reale, se fa l'esperienza di Pietro dopo, se torna a pescare. Come si fa a passare da personaggio a persona? Come si fa a passare da un bel racconto a qualcosa di reale? Lui fa questo esempio che mi ha fatto ridere. Ha detto, io posso fare di tutti i personaggi storici importanti, lui fa l'esempio di Napoleone, ma tu ci puoi mettere chi te pare, io posso parlare di Napoleone, raccontare tutto quello che Napoleone ha fatto. Posso fare delle conferenze su Napoleone e non darei fastidio a nessuno. Ma se iniziassi a dire io tutta la notte parlo con Napoleone, comincerebbero a prendere un po' per pazzo. Comincerebbero a dubitare della mia sanità mentale. Di Gesù Cristo tu puoi dire tante cose. Puoi raccontare la sua vita. Puoi sviscerare nei cavilli della Sacra Scrittura ogni suo pensiero, persino analizzarlo psicologicamente. Ma se non ti fermi a parlare con lui, se non diventa un tuo punto di riferimento, se non diventa un incontro reale, la Pasqua non è efficace. Torni a pescare come facevi prima. Proclamare Gesù come Signore della nostra vita, lo dicevamo anche in preghiera e sono contento che è venuto fuori, proclamare Gesù come Signore della vostra vita vuol dire che a un certo punto Lui vale più di te, diciamola meglio. Lui è più importante di te. Lui è più importante delle cose a cui tu sei legato. Lui è più importante delle cose a cui tu attacchi il cuore. Lui è più importante persino di tuo padre, di tua madre, di tuoi figli, di tuoi fratelli. Chi non ama, chi ama mio padre e mia madre più di me, non è degno di me. Ma che cosa vuol dire? Che dobbiamo mandare tutto all'aria e dobbiamo pensare a Gesù Cristo tutto il giorno? Sì, è chiaro che, perché dietro c'è un'ottica diversa. Dobbiamo pensare, questa è un'immagine, perdonatemi, scientifica, ma a me mi piace un sacco, dobbiamo pensare al sistema copernicano. C'è stato un passaggio, no? Chiaro, nella storia. Ce ne sono stati più di uno, questo è il più classico, ma poi dopo ci sono state evoluzioni su questo. È che se tu sei il centro e le cose ruotano intorno a te, la vita va in un certo modo. Se Gesù Cristo è il centro e le cose ruotano intorno a Lui, la vita va in un altro modo. Alfò, ma che stai lì? Che se metto Cristo al centro non ci avrò un problema? Ma che se metto Cristo al centro risolvo tutti i guai dell'universo? Ma che se metto Cristo al centro risolvo i miei problemi, le mie malattie, i miei conflitti interiori, i miei drammi esistenziali? Non te lo posso dire perché non è vero. Però, quando metti Cristo al centro, il resto prende una rotazione diversa. E ne hai già fatto esperienza più volte nella tua vita, ne sono sicuro. Oggi noi siamo chiamati a credere che mettere Cristo al centro stravolge tutto l'universo. Sapete, nella Bibbia hanno cercato Cristo in tanti. Lo hanno cercato in tanti, c'era un sacco di gente che faceva la folla dietro a lui. Perché? Perché erano disperati e non sapevano dove andare. E Cristo dava una risposta. Perché erano affamati e non avevano da mangiare e Cristo gli moltiplicava il pane gratis. Perché erano malati e Cristo li guariva. Perché erano indemoniati e Cristo li liberava. Perché quando avevano dubbi, lui sviscerava i suoi dubbi con un insegnamento che aveva autorità. Perché sapeva quello che diceva. Ma lo seguivano per i suoi doni, lo seguivano per le cose che faceva, lo seguivano per quello che gli dava. Poi dopo, quando le cose sono diventate un po' difficili, un sacco di gente se n'è andata, tant'è vero che a Pietro e agli Apostoli dice, ve ne volete andare anche voi? Sotto la croce non c'aveva più niente da dare a nessuno. Aveva le braccia incrociate, non poteva più dare niente. Infatti erano rimasti in pochi. Tu lo segui perché? Tu lo vuoi proclamare Signore perché? Tu vuoi conformare la tua vita a Lui perché? Tu lo cerchi perché? Vuoi una relazione con Lui perché? Cerchi i suoi doni o cerchi Lui? Noi oggi vogliamo chiedere al Signore, vogliamo professare al Signore, vogliamo a voce alta proclamare che il Signore è quello che noi desideriamo. Lui, non quello che ha. Lui, non quello che fa. Lui, non quello che ci dà. Tutto il resto viene dopo. Tutto il resto viene di conseguenza. Tutto il resto viene in sovrappiù. Vogliamo fare questo. Vogliamo incontrare Gesù. Sapete, Giovanni è un maestro in questo, no? È un maestro perché lui fa fare proprio ai suoi personaggi un'evoluzione. E Tommaso ne è l'emblema. Finché non vedo, non credo. Il Signore fa questo cambio rivoluzionario, fa passare dal credo e quindi vedo. Crede, se credi, vedrai. È questo il salto che dobbiamo fare, proclamare Gesù Signore con la nostra voce, proclamarlo con il nostro cuore, proclamarlo con tutto noi stessi, precede l'efficacia, precede la risoluzione, precede l'ottenimento di qualcosa. Proclamare Signore, Gesù, Signore della nostra vita, è credere e poi vedremo grandi cose. Noi oggi siamo chiamati da Gesù a fare questo passo, a credere prima di vedere, perché credendo vedremo. E alla fine Tommaso arriva a fare una cosa meravigliosa, una professione di fede fatta da quattro parole: mio Signore e mio Dio. Quando chiami Gesù mio Signore, quando la tua vita ruota intorno a Lui, quando è Lui il perno della tua esistenza, non hai bisogno di nient'altro. Tutto il resto è in sovrabbondanza. Questa è l'esperienza che hanno fatto i personaggi del Vangelo, magari non è la tua, magari non è la mia, loro hanno fatto questa esperienza. Proclamare Signore a voce alta gli ha cambiato la vita. C'è una scelta da fare, proprio una scelta concreta. C'è una scelta da fare oggi, qui, adesso. Gesù, sei il mio sole? Gesù, la mia vita ruota intorno a te? Gesù, se te sposti tu, mi sposto anch'io? Gesù, sei il perno su cui ruota la mia esistenza? Oppure c'ho qualcosa che è prima di te, che è più importante di te, che è al tuo posto, perché è importante, voglio dire, non è che io non te do il mio tempo, te lo do, ma quando posso. Non è che io non te do retta, ma voglio dire un po' per volta. Non è che io non ti metto al centro, te ci metto, ma proprio al centro ci sto io, dovrò fare qualcosa anch'io, no? Fai tutto tu. Mettere il Signore al centro vuol dire dare tutto quello che hai. È una scelta. Questa è la scelta che fa la vera differenza nella cristianità. Un cristiano è uno che di Cristo ne fa l'emblema. Un cristiano è uno che di Cristo ne fa il timone. Un cristiano è uno che di Cristo ne fa il faro. Altrimenti sono storie. Altrimenti anche la Pasqua perde di efficacia, perché prima o poi torni a fare quello che facevi prima. La bella notizia è che è proprio così. Perché poi, quando tu metti Cristo al centro, tu torni a fare esattamente quello che facevi prima, ma lo fai con Lui. E le cose assumono un senso diverso. Dicevamo prima che quando le cose si fanno difficili sotto la croce, gli apostoli hanno fatto l'esperienza che chiamare Gesù Signore era più difficile. Tant'è vero che ci sono rimasti in pochi là sotto. Ma Gesù manifesta la sua signoria morendo per te. Perché la vera rivoluzione galileiana, via, la vera rivoluzione è che questo Signore non si impone. Questo Signore non comanda. Questo Signore non ti obbliga. Questo Signore vuole essere scelto. E si fa scegliere quando non ha niente da darti. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli e sulla terra, ed ogni lingua proclami che Gesù Cristo Bravo, a gloria di Dio Padre. Questa è l'esperienza che hanno fatto tutti i discepoli. Tutti hanno fatto l'esperienza. Questa è l'esperienza che hanno fatto i grandi santi. Questa è l'esperienza che hai fatto anche tu nella tua vita. L'ho fatta, questa esperienza. A un certo punto ho continuato a fare quello che facevo, ma l'ho fatto col Signore. A un certo punto sono tornato a fare il mio lavoro di prima, ma l'ho fatto col Signore. Poi dopo c'è stata anche un'altra parentesi in cui ho fatto altro, e va bene. Ma quando il Signore si è manifestato, mi ha chiesto semplicemente: vuoi stare con me? Mi vuoi al centro? Che cosa gli chiede il Signore a Pietro sulla spiaggia alla fine di tutta sta bella storia? Mi ami? Allora, se mi ami, pascia le mie pecorelle. E San Paolo, dopo mi fermo, dopo finiamo la storia dei personaggi, diciamo solo altre due cose. San Paolo fa la stessa identica esperienza, ma la fa così talmente forte che a un certo punto ha capito che... San Paolo era forte, un bel po', lo dice, adesso lo leggiamo. Lui era perfetto. Sotto tutti i punti di vista. Lui non c'aveva bisogno di cercare niente. Lui era, per il tempo, per il suo credo, per la sua missione, ineccepibile. Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose a me non pesa, e a voi la sicurezza. Se qualcuno ritiene di aver fiducia nella propria carne, io più di lui. Circonciso all'età di 8 giorni della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa di Cristo, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Cioè, poteva agire meglio. Perfetto, sotto tutti i punti di vista. Ma queste cose, che erano per me guadagni, io le ho considerate una perdita. A motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anche io sono stato conquistato da Cristo. Paolo non sta cercando i doni, ce li aveva già. Paolo non sta cercando la salvezza, l'aveva trovata. Paolo non sta cercando un guadagno. Paolo sta cercando Gesù Cristo. Quando ha Lui, tutto il resto perde di valore, perché se non c'è Lui, tutto il resto non conta. Allora la richiesta che io faccio al Signore, ogni volta che mi metto di fronte alla sua signoria, è la cosa per me più difficile. Perché a parole è bello dire, certo, mettiamo Gesù al centro, tutto il resto gli ruota intorno, che meraviglia! L'esperienza nostra fa più fatica di questo. L'esperienza della concretezza si accorge che poi le cose non sempre funzionano, o meglio, ci sembrano funzionare. È lì che va mantenuta una scelta di fede. Prima credi che Gesù Cristo è il Signore, poi vedrai le sue meraviglie. Pietro, Tommaso, Paolo, il ladrone sulla croce, tanti episodi del Vangelo che hanno fatto solo una cosa. Hanno detto: Signore, mi fido di te. Sapete, nell'esperienza dei primi cristiani era chiara questa cosa, che se non mettevi Cristo al centro, se non mettevi Lui al primo posto, non poteva funzionare. Dico un'altra cosa un po' coraggiosa, perdonatemi. Noi, con la prassi della Chiesa contemporanea, rischiamo, non è automatico, ma rischiamo di perdere efficacia nel sacramento del nostro battesimo. Perché sapete, originariamente nel battesimo i pagani che si avvicinavano alla fede dovevano rinunciare a tutto quello che non era Cristo. Lo dovevano fare in maniera forte, vera, solenne. Ci sono esperienze di testimonianze che dicono che alcuni vescovi avevano un'attenzione così seria al cambiamento di vita che non solo lo dovevi fare pubblicamente, non solo ti dovevi girare verso Occidente, verso il male e, qualcuno dice anche, sputare in faccia alla vita passata, senza essere troppo forti nelle immagini, perché con quella non volevi più avere niente a che fare. E poi girarti verso Est, girarti verso Cristo e dire da ora in poi solo te. Da ora in poi solo con te. Da ora in poi solo al centro. Noi corriamo il rischio che, presi da questa abbondanza di cristianesimo che ci circonda, il passaggio del battesimo è automatico. E ci dimentichiamo che c'è una rinuncia da fare a una vita precedente per abbracciare Cristo come unico Signore della nostra vita. E allora, quando ti capiterà ad un battesimo, ad una veglia pasquale, quando ti capiterà che ti verrà chiesto di rinnovare la tua fede, di rifare le promesse del tuo battesimo, ricordati di questo. Non sono solo parole. Tu stai dicendo a voce alta che vuoi Cristo come unico Signore della tua esistenza. Ricordati di questo, perché avrai bisogno, avremo bisogno, ad ogni passaggio, di mettere Cristo al centro ogni volta. Che succede se no? Se no, come Pietro, si torna a pescare. Ma che cosa si pesca? Le reti erano vuote. È il Signore! E che cosa si pesca? 153 grossi pesci. Allora sia questa l'esperienza di questo percorso che stai facendo. Apriti alla grazia. Libera il cuore. Apriti all'azione dello Spirito Santo, perché quando c'è lo Spirito che agisce in te, tu puoi gridare. Amen. Che cosa significa per te che Gesù Cristo è Signore della tua vita? Pensaci, sono solo parole o sono fatti concreti? Che cosa significa per te diventare veramente cristiano? Pensaci, sono solo parole o sono fatti concreti? Che cosa significa per te, o meglio, qual è oggi il centro della tua vita? Quel perno verso il quale tu muovi tutte le tue decisioni? Quella centralità verso la quale tutte le tue azioni ruotano intorno? Cosa c'è al centro della tua vita oggi? Pensaci, non è scontata la risposta. E Gesù dove si trova? È attore protagonista? È comprimario? È una comparsa? Dove si trova Gesù Cristo? Nella quotidianità, nelle azioni ordinarie, nel lavoro, nella fatica, nel preparare il pranzo, nell'abitudine? Dove si trova Gesù Cristo? È al centro o è una bella parentesi da richiudere in alcuni ambiti? Pensaci, non è scontato. Quando si dice Gesù vieni a controllare ogni aspetto della mia vita perché tutto voglio che agisca in te, è una frase che dici con leggerezza, ti preoccupa, ti spaventa, ti mette in difficoltà? Cristo, ma proprio tutto, tutto, tutto? Ma ovunque? Ma me lasci niente? Cosa pensi avverrà di te se gli doni tutta la tua vita, dato che Dio è amore? Sono semplici domande, per niente, però aiutano a riflettere. Cristo è il Signore oppure no? Perché dietro c'è sempre quello che accusava i fratelli giorno e notte, che ti vuole convincere che, alla fine, Cristo ti vuole togliere qualcosa. Invece, metterlo al centro, fino anche a perdere la sua vita, te la fa guadagnare. Facciamo un canto.